Innanzitutto buonasera, va bene, complimenti per la tenuta, per la vostra tenuta, vi fa onore, insomma, non so a che punto siete arrivati della vostra capacità cognitiva, fisica, di stare, diciamo, di seguire, no? Quello che uno vi dice, però diciamo che chiudo e quindi dopo di me, insomma, vi potete tranquillamente riposare. Io vi porto un tema, un argomento che probabilmente è anche un pochino collegato con le cose che stiamo, ecco, vi sto dicendo, no? Il riposo, il recupero. Vi parlerò del training autogeno. Io mi occupo di tematiche che hanno a che fare con le tecniche di rilassamento, sia in contesti clinici, quindi diciamo disturbo dell'ansia, per intenderci, grossolanamente, che in contesti anche, chiamiamoli di altro genere, crescita personale, gestione dello stress, ok? Quindi diciamo che vi introduco una tematica ad ampio spettro, diciamo, di azione, ok? Allora, il training autogeno, secondo me non è molto conosciuto, questa è la percezione che io ho, nonostante io lo faccio ormai da circa 18 anni, 19 anche, però ne sento sempre poco parlare rispetto poi a benefici che io stesso, perché poi diciamo che è una pratica che non può essere semplicemente studiata, è una pratica che va necessariamente, anzi assolutamente, praticata, scusate, insomma, esercizio continuo, una pratica che poi è fondamentale fare quasi, non dico tutti i giorni, all'inizio sicuramente sì, poi nel tempo magari si può allentare, però è una pratica che poi diventa parte integrante della persona. Quindi diciamo che il mio obiettivo oggi è quello di farvela conoscere, di farvi conoscere gli aspetti anche che sono la base, gli aspetti scientifici, gli aspetti fisiologici, perché mi piace anche, come dire, salve, mi piace anche, come dire, parlare del training autogeno anche in una forma scientifica, perché è una tecnica che poi di fatto spesso viene vista un po' anche in una forma un po' mistica, un po' magica, no? Quando ci si approccia a queste tematiche che hanno a che fare con il rilassamento, si rischia di fare un calderone dove ci si mette un po' tutto dentro. Io per mia natura purtroppo anche non sono capace di fare i calderoni, sono portato a cercare di capire, a distinguere, che ne so, un ingrediente dall'altro, cioè capire quell'ingrediente che gusto ha e quell'altro pure, che gusto diverso ha. Vediamo un pochino il training autogeno che gusto ha, insomma, no? Allora, ecco qui, che cos'è il training autogeno? Allora, questa diciamo tecnica può essere agita, come dicevamo prima, con tante diverse finalità. Sicuramente il training autogeno è, come dicevo, applicabile nel contesto terapeutico, perché è, io stesso nel mio, diciamo, lavoro da psicologo, utilizzo la pratica nella risoluzione dei sintomi dell'ansia in soggetti che hanno particolare, diciamo, bisogno di gestire, no? Prima avete seguito un intervento della collega sui disturbi dell'ansia, un po' quelli che possono essere gli effetti, no? Fisici, mentali, emotivi, no? Dello stato ansioso. Il training autogeno ci permette, attraverso la sua pratica, quindi la conoscenza e la gestione, no? Di
chiamiamo le afferenze fisiche
che possono venire da una pesantezza sul petto, una confusione a livello mentale, no? Un po' di disorientamento. E attraverso questo tipo di tecnica, o meglio, attraverso la pratica, quindi l'esercizio e quindi la conoscenza reale, profonda della tecnica, imparare a gestire un pochino, attenuare un pochino questa sintomatologia. Quindi terapeutico, è una semplice, tra virgolette semplice, tecnica di rilassamento. Mi voglio rilassare con una modalità, diciamo, proprio di, voglio spegnere, mi voglio, diciamo, voglio allentare la mia diciamo tensione muscolare, no? Mi voglio un po' rilasciare, no? Come dico io quando pratico training autogeno, no? Quindi diciamo che è un buon sistema per distendersi, anche magari facendolo in una modalità che porta a questa distensione, chiaramente in un contesto possibilmente anche adeguato, no? Possibilmente, su una bella poltrona, come, senza troppi rumori, no? Quindi diciamo un momento che uno si dedica a se stesso, e il training autogeno ci permette di utilizzare questo spazio anche in modo molto, diciamo, efficace ed efficiente, perché poi vedremo che riesce effettivamente ad aiutarci nel rilassamento, perché non lo so, forse è una banalità, non è facile rilassarsi, non sappiamo bene come si fa, molto spesso ci dicono vabbè rilassati, no? Sì, grazie, però come ci si rilassa? Abbiamo bisogno di capire, di avere una tecnica che ci permetta di passare da una condizione di non rilassamento a una condizione in cui ci sentiamo almeno un po' più rilassati. Ok? È chiaro che all'interno di questa stessa tecnica lavoriamo sulla consapevolezza. Cioè, che cosa significa consapevolezza? Non basta imparare, non basta arrivare a essere rilassati. Il lavoro che si può fare, che si dovrebbe fare con il training autogeno è imparare a rilassarsi, che è una cosa diversa. Cioè imparare il modo, il sistema, farlo diventare proprio possibilmente, in cui io, attraverso una tecnica, comincio a capire come passare, no, da uno stato di agitazione a uno stato di maggiore rilassamento. E questo lo possiamo, quindi diciamo che in una forma, diciamo, educativa, no? È una forma educativa, un apprendimento. Questo è un aspetto fondamentale, perché quando io poi padroneggio, mettiamola così, no? Ho proprio la capacità, sento la capacità di intervenire in questo modo, allora sono consapevole di quello che mi sta accadendo e di quello che, e anche consapevole della possibilità che ho di cambiare il mio stato. Ok? Quindi diciamo che il training autogeno necessariamente porta con sé tutte queste cose. Ok? Cambiamento, no? Terapia, rilassamento e consapevolezza. Che cosa non è il training autogeno rispetto al calderone che dicevamo prima, no? A volte noi riceviamo tantissime informazioni tutto il giorno, no? Anche perché ce la vogliono vendere in qualche modo, no? Allora ci mischiano cose diverse, strane. Io, quando, chi è? Francesco Cabbani, non so quanti anni fa, 2 o 3 anni fa, vinse al Festival di Sanremo con Occidentali Scarma, no? Io lì ho proprio capito la nostra anche esigenza da occidentali di trovare un sistema, probabilmente che noi non abbiamo, ancora non abbiamo sviluppato gli orientali da questo punto di vista, forse stanno qualche millennio avanti, di avere dei rituali, delle modalità di cura che ci servono per stare meglio, per stare bene e per stare meglio. Perché fortunatamente siamo arrivati anche ad un'esigenza, oggi nel 2018, un'esigenza in cui vogliamo anche stare meglio, cioè la nostra crescita anche economica ci porta a voler stare, non soltanto non voler stare male, quindi evitare il concetto di malattia, ma anche, diciamo, cercare di avere dei sistemi per stare meglio, per curarci tutti i giorni. E gli orientali questa cosa ce l'hanno già, come dire, formalizzata in tante pratiche che utilizzano, no? Eppure, e qui, insomma, io vorrei un pochino distinguere. Il training autogeno non è una pratica orientale, è una pratica molto occidentale. È una pratica che ha, grosso modo, quasi un centinaio d'anni, nasce poi nell'ambito proprio medico. Schulz era diciamo comunque di formazione medica, e quindi non ha a che vedere, non può avere a che fare con, diciamo, pratiche millenni prima, e che nascono in altri proprio contesti culturali diversi, completamente diversi. Mi riferisco allo yoga, mi riferisco alla meditazione, anche la stessa mindfulness, che comunque ha origini chiaramente di tipo orientale. Quindi, tantomeno, permettetemi, scusatemi anche un pochino quella sottolineatura, non è una pratica New Age. Cioè una pratica, come dire, molto modaiola. Questa era la mia eccezione sul discorso New Age. Cioè, è una pratica che ha tantissima letteratura scientifica. Io adesso, non conoscendo le vostre provenienze formative, chiaramente mi fermo a questo semplice, come dire, spot, diciamo, no? Flash sulla cosa. Però chi può, chi vuole, può approfondire la tematica del training endogeno dal punto di vista scientifico, e troverà tantissime applicazioni validate di questa pratica in tantissimi contesti. Parliamo dell'ansia, abbiamo detto, anche un contesto molto in cui è molto utilizzato è la gestione del dolore cronico, ad esempio, in pazienti che per varie patologie convivono con quella patologia del dolore cronico. È stato dimostrato che l'utilizzo del training endogeno per la gestione della sintomatologia del dolore cronico può avere un qualche effetto. Poi è chiaro che non esiste la magia, no? Quindi sarei assolutamente, come dire, scorretto nel dire la risoluzione a tutti i mali. Il training endogeno è la risoluzione a tutti i mali. No. Anche perché, come abbiamo detto prima, richiede anche molto impegno nell'apprendimento. Pure qua. Non dobbiamo credere a chi ci propone cose semplici. Cioè, il cambiamento richiede molto impegno. Per imparare dei sistemi di rilassamento, soprattutto se magari non mi appartengono per costituzione, per struttura di personalità, io devo lavorare affinché il cambiamento si realizzi. E come si lavora? Generalmente noi, per imparare una cosa, che facciamo? La ripetiamo, possibilmente, perché non può essere altrimenti, standoci dentro. Perché fare training endogeno dicendo semplicemente ci sono delle formule che poi, diciamo, vi accennerò, se però quelle formule non sono dette con, come dire, una partecipazione, no, della persona, è chiaro che non stiamo facendo niente, anzi stiamo perdendo anche tempo. Quindi enorme letteratura scientifica, enorme validazione scientifica, ok? Un po' di storia, perché non vi voglio appesantire con la storia, tranquilli. Però la storia, da una parte, lo dico sempre alle mie figlie, quando poi ci mettiamo lì e parliamo degli egizi, dei greci, però quelle sono un po' le radici, no, del ragionamento, no? Quindi, vi dicevo, anni 1920-1930, ok? Momento in cui, ad esempio, l'ipnosi era una disciplina molto in voga, molto attiva, molto praticata. Ipnosi. Perché parlo di ipnosi? Perché il training endogeno viene da quella corrente. Viene da quella corrente, e Schulz ebbe l'intuizione, diciamola così, di rivedere un po' l'approccio classico. Qual è l'approccio classico? Ipnoterapeuta che ipnotizzava il proprio, diciamo, assistito in una maniera indotta. Probabilmente anche una maniera, diciamo, che noi definiamo asimmetrica, no? Cioè il carisma, la forza del terapeuta contro la debolezza del proprio assistito. Diciamo che questo ed altri argomenti importanti sono stati un po' la base della critica che ha mosso Schulz. Perché fondamentalmente Schulz che cosa ha fatto? Ha cambiato un pochino la logica, anzi molto la logica, passando da una tecnica etero-ipnotica, cioè il terapeuta verso il paziente, a una tecnica auto-ipnotica, in cui il paziente si induce uno stato di, chiamiamola, ipnosi. Ora, Io vorrei sfatare anche questo mito, no, dell'ipnosi, pare che non è, l'ipnosi non è quella che noi vediamo in televisione, che è una forma chiaramente spettacolarizzata dello stato ipnotico, ammesso che sia vera. L'ipnosi, quando si parla di ipnosi, di stato ipnotico, di trance, quello che si, no, stato alterato, ecco, secondo me la definizione giusta è stato alterato di coscienza. Che cosa significa? Che la persona non è che non è cosciente, ha uno stato alterato di coscienza, cioè la sua coscienza, il suo funzionamento elettroencefalografico, cognitivo, quello che sia, entra in una condizione diversa. Ok? Probabilmente una condizione in cui magari perde alcune difese. Certo, non è che si può, la vedo dura, che si può spogliare, cioè, ripeto, senza arrivare a queste forme che estremizzano un concetto. Però la persona in uno stato ipnotico cambia il suo funzionamento, sicuramente di tipo elettrofisiologico e anche psichico. Poi lo vedremo magari un po' meglio. Quindi Schulz ha questa intuizione, entra in un concetto in cui è la persona che si induce a uno stato ipnotico, perché ha visto che la persona in uno stato ipnotico modifica ad esempio il tono muscolare, allenta il tono muscolare. Bene. Allenta anche questa attenzione all'esterno. Quindi la condizione tipica dello stato ipnotico per Schulz è molto interessante e molto importante. E comincia a sperimentare la possibilità di arrivare a quella condizione attraverso modalità di tipo autoipnotico. Perché il termine stesso, probabilmente mi manca un passaggio, training autogeno, significa autoindotto. Nel training autogeno non c'è una persona che porta l'altro a uno stato, diciamo, di rilassamento, è la persona con se stessa che si porta, no, si predispone e si introduce a questo stato di rilassamento. Ok? Questo è fondamentale. Questo è fondamentale anche rispetto a quelli che pensano che il training autogeno basta mettersi le cuffie con l'MP3 e ascoltare una voce guidata che, se va bene, dopo 5 minuti ti addormenta. Se va bene, perché sennò poi dopo 2 minuti l'avete già tolta la cuffia. Quindi non è quella la condizione corretta e giusta per mantenere uno stato di attenzione all'interno, cioè attraverso una voce guida esterna. Ripeto, questo vi porterà o al dormire o a riattivarvi. La possibilità che abbiamo, forse l'unica possibilità che abbiamo reale, è quella di condurci, di autocondurci all'interno di questo, di questa condizione di rilassamento, di autocondurci. Ok? Quindi quello che dice Schulz, quello che inventa Schulz, quello che mette insieme Schulz, è un sistema di esercizi che la persona si somministra, si autosomministra, per arrivare a una condizione di, chiamiamola ipnosi, autoipnosi. Ok? Che cosa succede in questa condizione? Che la persona sta dentro. Che significa stare dentro? Sicuramente non stare fuori, cioè che la sua focalizzazione non sta sull'attenzione esterna,
cioè su quello che accade fuori,
stimoli uditivi, stimoli visivi, cosa che per noi è tipica tutto il giorno, perché noi con la nostra attenzione, giustamente, tutto il giorno stiamo fuori. Ok? Poi lo usiamo anche come modo, no, per dire stai fuori, no? Che un po' anche fa capire un sistema di attenzione eccessivamente troppo esterno. Che cosa significa troppo esterno? Non centrato, cioè non focalizzato sugli stati interni. Che cosa significa essere focalizzati sugli stati interni? Essere focalizzati sugli stati interni significa semplicemente sentire quelle che si chiamano afferenze che provengono, informazioni, ecco, informazioni che provengono tutto il corpo. Noi possiamo in qualsiasi momento, se abbiamo una certa, diciamo, capacità, spostare l'attenzione da quello che sta accadendo fuori a quello che ci accade dentro, anche se non è così eclatante, fortunatamente, a volte, no? Possiamo sentire il cuore, possiamo sentire il respiro, possiamo portare l'attenzione a livello del tono muscolare, sentire se siamo magari un po' tesi sulle spalle. Queste sono capacità assolutamente, come dire, fisiologiche che noi abbiamo. Noi abbiamo due capacità. Una è la propriocezione. La propriocezione è quella capacità che noi abbiamo di leggere le informazioni che provengono dal nostro sistema muscolo-scheletrico. Ad esempio, l'informazione propriocettiva è utile per costruirci la nostra, mentalmente, la nostra postura. Cioè, se io chiudo gli occhi, io so che sto in piedi con questo microfono in mano, cioè so ricostruire mentalmente la mia postura. Questa costruzione io la faccio in base alle informazioni che provengono dalla propriocezione. Un altro sistema che noi abbiamo per leggere noi stessi è un'altra forma di propriocezione, ma si chiama enterocezione, che è una capacità di leggere le informazioni, ad esempio, che vengono dagli stati, dagli organi cavi, dall'intestino. Chi è che quando ha avuto qualche spasmo di colite non lo sente? Cioè, lì la propriocezione, come dire, è chiamata proprio, è urlata. Anche il dolore, no? Mi fa male un braccio, io in quel momento sto ricorrendo a un mio sistema, no, di lettura di informazioni. Quindi noi continuamente abbiamo informazioni che provengono dall'esterno, dalla periferia, a livello del sistema nervoso centrale, cioè il cervello. È chiaro che noi non è che tutto il giorno pensiamo a questo. Quando è che ci pensiamo a questo? Quando qualcosa si rompe. Oddio, mi fanno male i denti. E il dolore ai denti a volte è talmente forte e, come dire, cioè copre ogni capacità, per esempio, di ragionare, di fare calcolo. Quando abbiamo un forte dolore, no? Siamo completamente bloccati su certi aspetti. Quindi noi abbiamo questa capacità, indipendentemente dalla presenza di un dolore. Ce ne accorgiamo, purtroppo, perché questa è la nostra diseducazione, siamo maleducati fondamentalmente, ci accorgiamo di queste parti del corpo quando ci fanno male. Il training autogeno che ci fa fare? Ce le fa conoscere, ce le fa vivere, ce le fa conoscere e vivere, sono due termini, sentire, adatti, anche in assenza di dolore. Cioè, ma io perché dovrei, durante la mia giornata, fermarmi e ascoltare, ad esempio, il cuore, ascoltare la pesantezza delle gambe? Ma perché dovrei fare questa cosa? Probabilmente per imparare, come dico io, ad abbassare la soglia. Io penso sempre a questa, come dire, metafora del contatore della corrente, no? Quando è che salta la corrente a casa? Quando il nostro sovraccarico elettrico, no, supera quello che abbiamo a disposizione. Noi abbiamo 3 kW a casa, non so se lo sapete, vabbè, un'informazione così, diciamo, di servizio. Ci abbiamo 3 kW. Pochi, tanti, non si sa. Dipende come li usi. Perché dipende come li usi? Perché dipende se c'è la lavatrice, se c'è il forno, se c'è la lavastoviglie tutto attaccato, probabilmente sei già a 3 kW e mezzo. Che succede a 3 kW e mezzo? Salta il salvavita, che si chiama proprio così perché permette che ci salva la vita fondamentalmente. Ecco, questa è una cosa che dimostra che noi non abbiamo una capacità di lettura di quello che sta succedendo. E questa metafora perché l'ho usata? Perché probabilmente potrebbe succedere anche a noi di far scattare il salvavita. Cioè, se non impariamo a stare e sentire quello che sono i sovraccarichi emotivi, fisici, no? Che tutti i giorni viviamo, con le cose che noi affrontiamo, perché tutto quello che noi affrontiamo ha un suo fattore, diciamo, di fatica. Quindi perché devo stare sul mio respiro? Perché devo stare sulle mie gambe, sulla mia presentezza delle gambe? Per sentire se il mio sistema è sotto carico oppure no. E se è sotto carico, imparare in qualche modo a abbassare quel carico. E questo il discorso del rilassamento. Perché oggi è importante? Sì, si parla molto di rilassamento, ma non si arriva a fare questo tipo di discorsi. Non è che è bello rilassarsi e basta. No, rilassarsi è buono per la salute, è necessario per la salute, cioè avere dei sistemi di recupero che permettano alla persona di rigenerare le energie è fondamentale per la salute. Noi abbiamo un sistema fisiologico di recupero, no? Che noi proviamo a utilizzare tutte le notti, che è il sonno. Poi ci arriveremo. Il sonno, ad esempio, è una cosa fondamentale da, in modo sacrosanto, rispettare. Perché nel momento in cui la persona comincia a toccare o arriva a toccare il proprio, diciamo, la propria quantità di ore, o comunque la qualità, meglio dire, di ore, questo ha un effetto nocivo enorme sulla propria salute, a livello umorale, a livello del sistema, diciamo, immunitario. Lo sanno bene quelli che fanno i lavori a turni, lo sanno bene gli adolescenti che invece che dormire grosso modo quelle 9 ore necessarie arrivano a farne 6-7. E questo è un discorso che oggi, al di là di occidentali scarma o quello che sia, noi facciamo fatica a rispettare, perché effettivamente abbiamo dei sistemi di recupero abbastanza grossolani e a volte anche non proprio adatti, perché molta gente va a recuperare in palestra, andando a sovraccaricare ulteriormente, si va a caricare ulteriormente di fatica. Ok, quindi abbiamo detto che il training autogeno è un sistema per un sistema, uso questa parola, mi piace, giuro che mi piace, però lo so, è ostica. Un sistema omeostatico, cioè un sistema che tende al riequilibrio, no? Energetico. Ok? Perché io per riposarmi e quindi avere più energia, devo necessariamente riposarmi tanto. Perché se no vado, scatta il salvavita, abbiamo detto. Io lavoro dal punto di vista clinico quasi esclusivamente nei disturbi d'ansia. E il problema più grosso negli ansiosi è questa capacità da una parte e legittimazione dall'altra degli stati interni, cioè di lettura e validazione degli stati interni. Che significa, tradotto, che tendenzialmente l'ansioso fa fatica a leggere come sta e a legittimare la propria fatica, perché le due cose devono esserci entrambi. Perché se io dico sono stanco, ma poi non mi permetto di riposarmi, non basta dire che sono stanco. Perché se il mio essere stanco lo vivo con colpevolezza, vado ulteriormente a stancarmi. Chiaro? Abbiamo bisogno di tecniche di rilassamento efficaci, non sono magie, chiaramente passano attraverso il nostro lavoro e la nostra predisposizione quotidiana. Alcune cose le salto. Parliamo di ritmo alfa. Il ritmo alfa è una cosa strana, perché magari per chi non ha detti ai lavori, cioè, che cos'è il ritmo alfa? Il ritmo alfa è una tipologia di ritmo, di onde elettroencefalografiche. Quando noi abbiamo un'attività elettrica a livello corticale, cioè a livello della nostra corteccia, sto parlando del cervello, ok? Abbiamo un'attività elettrica E c'è una tipica attività elettrica che si chiama ritmo alfa, ok? Quando è che noi, come dire, viaggiamo e passiamo velocemente ritmo alfa? Quando ci addormentiamo? Prima della fase di, diciamo, prima del sonno, sonno leggero, noi passiamo attraverso questa fase un po' di sonno veglia. Allora, il ritmo alfa in letteratura è fortemente associato con il recupero, cioè con le funzioni omeostatiche che la persona mette in atto, cioè il recupero dallo stress. Il corpo della persona, quando sta in ritmo alfa, è come se facesse uno switch passando dalla modalità di funzionamento attivo alla modalità di recupero, non di pausa, di recupero. Che significa questo? Significa che noi dobbiamo imparare a rimanere nel ritmo alfa. Non è facile rimanere nel ritmo alfa, credetemi, perché non abbiamo un'esperienza di questo genere, perché noi ci passiamo velocemente e siccome siamo normalmente sonnolenti, ve lo garantisco, non parlo di voi ma della nostra, come dire, situazione attuale, nel momento in cui ci fermiamo dal nostro, come dire, agire quotidiano, no? Ci fermiamo, cerchiamo di fare questo lavoro di, no? Da fuori a dentro, le cose sono due: o ci addormentiamo o ci arrabbiamo di più perché parte il rimuginio. Questo, diciamo, che tipicamente è il nostro meccanismo quando entriamo o proviamo a entrare nel ritmo alfa. Addormentarsi va bene, non è che è una cosa brutta. Il rimuginio di meno. Ma il ritmo alfa, ripeto, è una cosa, è un momento, chiamiamolo così, è una sospensione assolutamente catabolizzante, come se proprio mi facessi proprio un anabolizzante. Ecco. Anabolizzante. Recuperi nel ritmo alfa. Oggi Nelle situazioni di stress management, perché si lavora anche sul dare alle persone capacità, diciamo, di gestione dello stress, nelle persone che fanno lavori notturni si usa da tanti anni il microsonno, cioè il nap, 20-25 minuti di sonnellino durante la notte garantisce un recupero di qualche ora, ok? Perché che cosa succede in 25 minuti? La persona non entra nel sonno profondo, rimane nel sonno superficiale, quindi quando si ridesta non ha quello strascico che ci portiamo quando facciamo un bel sonno, che prima di riconnettere a livello cognitivo ci mettiamo un'ora. Okay? Quindi il microsonno è una condizione molto rigenerante. Il training ad agio è una piccola finestra in questo spazio di contatto con me stesso, in cui porto il mio funzionamento tipico da quelle onde molto, come dire, frequenti a delle onde più, diciamo, rade, ma non entro nei ritmi teta e delta che sono tipici del sonno più leggero e profondo. Ok? Fondamentalmente quello che fa il training autogeno è una sedazione, tra virgolette, neurovegetativa. Cioè la persona che fa training autogeno ha la capacità di commutare facilmente da una condizione up, chiamiamola così, a una condizione neutra. Non down, neutra. Ok? Normalizzazione, chi ha dimestichezza con i concetti statistici, normalizzazione neurovegetativa. Ok? Abbiamo detto il sonno, d'accordo, dalla teoria alla pratica. Sto training autogeno, come si fa? Sul come si fa, io poi lì sono sempre un pochino, mi fermo un po', no? Perché dico, se poi parlo le persone mi prendono sul serio e non lo fanno. Perché? Perché il training autogeno si deve fare. Uno lo può anche raccontare, però è come, guarda, sono andato lì, ho visto questo e quest'altro, no? È chiaro che poi un conto è una cosa raccontata e un conto è una cosa vissuta. Oltre al fatto che se te la raccontano non è che hai fatto training autogeno, perché stiamo dicendo che L'unico modo per avere gli effetti del tecnologico è farlo. Quindi è l'unica possibilità che hai senza scappare, è quella di farlo. Okay? Proviamo un po' a raccontarlo. Come si fa? Le posture, le posizioni sono quelle tipiche. In piedi è dura. Una condizione, diciamo, secondo me buona è quella da seduti. Mi metto seduto e faccio i training cototti, no? Poi sì, Schulz, queste sono, diciamo, le posizioni, quelle di Schulz, no? Quelle classiche, no? La posizione del cocchiere, il cocchiere stava sulla cassetta e gestiva i cavalli, no? Secondo me il cocchiere ormai ha fatto il suo tempo e io consiglio, diciamo, una bella poltrona comoda, senza mettere le mani, i gomiti sui braccioli, le braccia cadenti sulle cosce e andiamo col training autogeno. Ok? Però, no, vedete, io poi quando parlo di come, non posso non, come dire, non arrivare sempre a questa esigenza, che il training autogeno non è che si fa mettendosi in una posizione. Training autogeno si fa mettendosi in una posizione mentale, cioè si fa nella volontà di, cioè con un atteggiamento di disponibilità verso se stessi. Perché sennò che cosa succede? Ti viene il mal di testa, ti irrigidisci, ti arrabbi e lasci perdere tra un po' 3 secondi. Quindi se non c'è questa apertura verso qualcosa che necessariamente richiede la partecipazione attiva, tra virgolette attiva, della persona, non siete pronti, non siamo pronti a fare il training autogeno. Non un errore che si può fare è quello di associare una tecnica di rilassamento a qualcosa di sgradevole. Se non viene una cosa che dovrebbe dare l'effetto opposto, lasciatela subito. Non vi ostinate a fare qualcosa che non vi va. Ok? Non è il momento. Infatti, le persone che mi chiedono: ma quando devo fare training autogeno? La risposta è quando ti va, non quando non ti va. Perché quando non ti va, non ti va. Non è che è una cosa che puoi importi. Ma come stiamo dicendo che alla base del training autogeno c'è questa volontà di intercettare le afferenze interne, le informazioni che provengono da te. Se non ti va, tu starai completamente fuori di te, cercando di velocemente di far passare quel tempo. Tanta gente fa il training autogeno col conto alla rovescia, col countdown, cioè si mette lì 5 minuti, imposta la sveglia, meno 4,59. Non è questo il training autogeno, non fate queste cose. Fate una passeggiata, cioè se dovete fare qualcosa, fate una passeggiata. Non vi mettete a fare questi giochini con voi stessi. Vi state prendendo in giro. Non è questo il training autogeno. Il training autogeno è un qualcosa che a mano sicuramente, cioè progressivamente, vi porterà a stare sempre di più dentro, sempre di più in questa forma di ascolto, in questa forma di contatto. E quando dico contatto, lo dico così perché la parola contatto deve permettere il contatto della bocca, della lingua col palato. È questo quello che io faccio. Quando io sento, faccio quello che sento. Che significa? Che nel momento in cui fai da 15 anni training autogeno, la tua coscienza, la tua forma di, come dire, funzionamento mentale, di presenza, è assolutamente una coscienza, come si dice nelle neuroscienze oggi, incarnata, embodied, cioè una coscienza che si porta dentro tutto quello che proviene dal tuo corpo ed è presente. E non è solo presente quando questa diventa tachicardia o diventa respiro affannoso, allora lì che è presente perché sta chiaramente in una condizione estrema e per cui è molto presente. Per non arrivare alle condizioni estreme, quello che possiamo fare se riusciamo, è un monitoraggio in progress dei nostri stati interni, in modo tale da, che se sentiamo che il salvavita sta per quasi per scattare, noi dobbiamo staccare lavastoviglie. Ritornando alla metafora di prima, non accendere il phon. Ci sono persone che non hanno questa consapevolezza e pensano che l'energia venga di più accendendo un altro elettrodomestico. Questa è una cattiva educazione di se stessi. L'energia, non ci inventiamo niente, questo ce lo portiamo dalla fisica, l'energia si genera dal riposo, non da ulteriore stress. Questo non è mai successo a nessuno. Quindi, il training ad oggi lo si fa soprattutto entrando in una predisposizione di contatto con se stessi. Poi le forme, le posture, secondo me sono anche secondarie, cioè non è che siccome mi metto seduto e la poltrona è comoda, allora posso fare training ad oggi. Anche perché non mi piace l'idea che per fare training ad oggi mi devo mettere in una stanza buia, con la luce... Ah, un'altra cosa. Anche questi sono, come dire, disinformazioni ormai di... Non è che il training oggi non si fa con la musica, con le cascate, con gli uccellini. No. Perché? Che cosa abbiamo detto prima? Il training ad oggi, questo tipo di pratica, permette di spostare il focus attentivo, quindi sensoriale, dall'esterno all'interno. Se io attacco la musica con la cascata, col cinguettio, io mi faccio un bellissimo viaggio nel bosco, bellissimo, va bene, però devo sapere che cosa sto facendo. Quella si chiama visualizzazione guidata, è un'altra cosa. Il training autogeno, secondo la forma ortodossa, cioè quella proprio ortodossa originale, è la mia voce possibilmente esterna. Possibilmente esterna significa che non lascio a livello del pensiero, ma la produco verbalmente e mi do i comandi. Perché la produco verbalmente? Perché se lasciata a livello del pensiero si mescola e si confonde con tutti gli altri pensieri che in quel momento ho. Se la verbalizzo, la codifica è doppia, la sento pure con le orecchie e probabilmente ho. Questo mi porta ad avere una maggiore attenzione e un maggiore tono dell'attenzione, che significa che magari non scivo facilmente nel sonno, perché mentre parlo mi addormento. Succede, succede anche questo. Quindi posizione fondamentalmente comoda, questa è la traduzione. Ora, questo tecnicamente non è il primo esercizio del training ad oggi, il primo esercizio lo vediamo tra un attimo, ma per entrare nel primo esercizio io, visto che diamo tutti di corsa, siamo tutti super accelerati, introdurrei un momento cuscinetto in cui mi spengo, cerco di disattivarmi, e lo chiamiamo, ormai si chiama così, induzione della calma, e lo facciamo attraverso una modalità che vi consiglio, che è quella della scansione del corpo, detta all'inglese body scan, che significa una cosa semplicissima. Sapete che le cose poi semplicissime sono quelle probabilmente le più difficili. Che cosa significa scansionare il corpo? Sì, farlo proprio come una forma di scanner, no? Però attenzione, qua vi introduco un elemento, diciamo, di riflessione. Non lo fate, questo è un invito perché insomma sono un po' di anni che faccio questa cosa, quindi non lo fate a livello visivo, fatelo a livello propriocettivo, che cambia. Cioè, quando chiudete gli occhi, non vi rappresentate voi e lo scanner che vi scansiona, perché questo vi porta sempre fuori. Rischia di replicare la forma visiva che noi usiamo tanto, cervelletto, per intenderci. Facciamolo con la modalità propriocettiva, cioè se io dico porto la mia attenzione alla spalla destra, in qualche modo, che significa in qualche modo, secondo quello che abbiamo saltato prima, che è fondamentalmente il nostro funzionamento ideomotorio, così si chiama, io nel momento in cui porto l'attenzione a un punto del mio corpo, a livello centrale, io riesco a contattare quel punto. Ci riesco. Ora, magari non è detto che lo sappia fare bene, ma io ci riesco. non so se tra chi ha studiato qui dentro si ricorda o conosce il concetto di homunculus. Avete sentito questa cosa strana? Che significa homunculus? Rappresentazione nervosa a livello centrale, cioè tutto il nostro corpo è pieno di innervazioni. Quindi noi il contatto centrale e periferico ce l'abbiamo. Magari non è proprio allenatissimo. Sappiamo che la lingua è enorme a livello dell'omunculus, no? Non so se ve lo ricordate questo omunculus, no? Dell'uomo deformato. La lingua perché è enorme? Perché c'ha un sacco di innervazioni. Noi quella lingua assaggiamo continuamente. Questa ci serve anche la vita probabilmente, no? Questa funzione. Quindi in funzione del nostro utilizzo della parte abbiamo le rappresentazioni, no? La parte destra è più rappresentata della parte sinistra nei destrimani. Quindi che significa? Che se io faccio la scansione probabilmente ci sono parti che rispondono di più, chiamiamolo così, e parti che sentiamo di meno. Però è un allenamento, è un training. Quindi nel tempo io posso, come dire, imparare a bilanciarla questa asimmetria tra, per esempio, la parte destra e la parte sinistra. Ok? Quindi, primo step che vi promuovo come avvicinamento al training endogeno è quello di fare una scansione corporea, cioè di mettervi distesi e cominciare a chiamare le parti. La mia, poi magari la faremo insieme, è portare attenzione agli zigomi, alle guance, al naso, la bocca con le labbra, la lingua e il palato, questa è, la gola, il collo, cioè le chiamo. E quando le chiamo, ormai chiaramente perché si è creata un'associazione, quando le chiamo, io contatto la parte che chiamo. Ok? Braccio destro, mano destra, braccio sinistro, mano sinistra. Questo è un esercizio semplice, che non richiede neanche chissà quale impegno, ma che introduce una disposizione, una facilitazione a una disposizione che poi verrà sempre più facile, perché è difficile rimanere fermi e contattare il corpo. Nessuno ce l'ha mai detto, nessuno ce l'ha mai insegnato, tutti ci hanno detto spremiti come un limone, se sei arrivato qui, arriva qua, supera te stesso, cioè come se fosse possibile poi superare se stessi, cioè tutta la nostra cultura alla faccia di quella orientale è a superare il limite, a superare il corpo. Questo è quello che noi facciamo tutti i giorni. Noi superiamo, no? Mica rispettiamo noi stessi. I ritmi circadiani, e che sono? Non si sa proprio da dove... Che noi abbiamo dei ritmi naturali, fisiologici, da milioni di anni, nessuno ci ha mai diciamo, pensato. E nessuno mai ci pensa. Se poco ci viene a dormire a quest'ora e da sbadigliare, io dico, bravo, sbadiglia, anzi, c'ho proprio sonno. Cioè, sentilo questa sensazione. Non la cancellare, perché è vera. E se tu la fai uscire, la legittimi, probabilmente sei disposto anche a legittimare tutta una serie di altre stanchezze che ti vengono magari quando c'hai un problema oppure qualche altra cosa, una gioia anche. Non so se vi ricordate, negli anni 60, 70, no? È stata stilata una graduatoria degli eventi stressogeni, non so se qualcuno di voi l'ha mai letta. Al primo posto c'era, al pari merito, a ridere, però è così, trasloco, morte del coniuge, matrimonio. Che cosa ci dice questa scaletta? Ci dice che gli eventi, indipendentemente dal valore soggettivo, hanno un carico. Ok? Quindi hanno, ritornando alla nostra metafora dell'assorbimento, diciamo, hanno degli assorbimenti. Induzione della calma. Focalizzare l'attenzione dall'ambiente circostante al corpo, focalizzazione dell'attenzione alle afferenze interne, propriocettive e interocettive. Vediamo un attimo quali sono gli esercizi del training autogeno sono 6. È una progressione da non fare tutta insieme. Si inizia scansione, quando mi va ad inserire e c'è spazio per qualcosa in più, pesantezza. La pesantezza è un esercizio che fondamentalmente mira all'rilassamento del tono muscolare di tipo volontario, muscolatura grossa, bella muscolatura, quella che ci fa muovere. Questo diciamo che è un primo step abbastanza facile da raggiungere, perché il momento in cui io mi distendo, quindi sto fermo, sono più facilitato a rilassare la muscolatura. Ok? E già nell'induzione alla calma, se l'ho fatta bene, se già la faccio con soddisfazione, probabilmente già sento delle parti del mio corpo più pesanti. Alla base di questo esercizio c'è la formula che la persona si induce, ed è specifica, poi va sugli arti. Si ripete per 6 volte: il mio braccio destro è pesante, 6 volte, il mio braccio sinistro è pesante, 6 volte, la mia gamba destra è pesante, 6 volte, la mia gamba sinistra è pesante, 6 volte. Tutto il mio corpo è pesante. Ok? Questa è la formula che viene utilizzata per l'induzione della pesantezza. E secondo il principio che abbiamo già espresso, nel momento in cui mi do un input, il mio corpo a mano agisce, tra virgolette, la pesantezza. Come si realizza la pesantezza? Attraverso la distensione e il rilascio, l'abbandono della muscolatura. È quella sensazione che abbiamo, che quando ci buttiamo sul letto la sera sembra quasi che pesiamo il doppio. Non è vero, non pesiamo il doppio, pesiamo sempre uguali. Che cos'è che ci fa sentire questo maggiore peso? È che la muscolatura grava sul sistema scheletrico, sui tendini, perché è più rilasciata quando è stanca. Ok? Noi pensiamo sempre quello, però l'effetto è di sentire proprio il peso su se stessi. Pesantezza è una cosa positiva e andrebbe anche ricercata durante la giornata, in cui mi fermo e se sento le gambe pesanti non le scaccio col movimento, che è quello che facciamo, perché la pesantezza potrebbe essere l'effetto della stanchezza. E abbiamo detto prima che a stanchezza rispondo con ulteriore richiesta. Bah, vediamo fino a che punto dura. Calore, secondo esercizio, sempre progressivo. Quindi una volta realizzata la sensazione di pesantezza, si passa alla sensazione di calore. Che cosa rappresenta il calore? Il calore, andiamo su un altro tipo di muscolatura, la muscolatura involontaria, che è una muscolatura sulla quale noi direttamente non possiamo fare nulla, agisce direttamente soltanto il nostro sistema nervoso neurovegetativo, ed è quella che presiede la nostra circolazione. Che significa? Che nel momento in cui, ad esempio, no, sono intimorito, no, ho paura, questa è una cosa che accade, penso, a tutti quanti noi, la parte periferica, i nostri arti, le mani, così, i piedi,
si freddano e il sangue va di allo
centrale. Questo succede come risposta ad uno stato a volte tensivo.
Quindi come ripristinare
questa microcircolazione anche a livello più periferico, distendendo la parte della muscolatura involontaria? Ma questa non sta sotto il nostro diretto controllo. Quello che possiamo fare per indurci questo calore e quindi questo richiamo del sangue a livello periferico è richiamare questa sensazione di calore alle mani, che è una cosa che noi abbiamo memorizzato nella nostra memoria sensoriale. Qui ci possiamo aiutare magari pensando a una bella tazza di tè caldo tra le mani, con i piedi sul fuoco. Questo pensiero ha un forte potere evocativo di rilascio della muscolatura involontaria. Si allargano velocemente e in modo più, diciamo, distale, più lontano. Ok? Questo aumenta veramente la circolazione, favorisce la circolazione anche nei distretti periferici, anche con effetti che tralascio a livello psicologico di enorme vitalità e energia per la persona che fa esperienza di questo. Ok? Altro esercizio del cuore. Esercizio per gli ansiosi abbastanza ostico. Perché abbastanza ostico? Perché fermarsi e ascoltare il ritmo cardiaco, per chi tendenzialmente ha una sua struttura, come dire, un po' tendente alla paura o alla minaccia, alla vulnerabilità, non è proprio semplice. Tant'è che molto spesso l'ansioso riferisce proprio questa paura, no? Dell'avere un evento cardiaco, cioè è molto spaventato da questa cosa qua. Quindi l'esercizio del cuore è un esercizio molto delicato, un esercizio molto, come dire, sottile, perché non è immediato, cioè una persona non riesce facilmente a mettersi in contatto con questo cuore, e molto spesso il cuore, per esempio, viene spostato di una posizione e viene anticipato l'esercizio del respiro che poi vedremo. Quindi, ripeto, poi non voglio approfondire tanto la tematica, più carattere psicologico chiaramente rispetto a questo esercizio, però è un elemento anche di pacificazione interna, quello di ascolto del vissuto cardiaco, dell'elemento cardiaco. Ok? Si usa molto in terapia. Esercizio del respiro, anche questo è un esercizio molto importante per tutti, al di là della questione che può essere importante per l'ansioso. Perché? Perché tendenzialmente la persona sotto stress respira male. Male nel senso che fa grosse pause respiratorie, va in affanno, va in debito d'ossigeno. Saper mantenere una capacità di gestione del ritmo respiratorio è importantissimo. Questo tipo di esercizio rieduca la persona alla gestione dell'andamento respiratorio, perché abbiamo detto fondamentalmente che il training autogeno tende a una neutralizzazione neurovegetativa, che significa che porta il ritmo respiratorio un po' quello che fa il sonno. Il sonno, se ci avete fatto caso, riporta la persona a un ritmo respiratorio normale, o comunque più normale, sinusoidale. Noi ci accorgiamo, non so se vi è mai capitato, di una persona quando si addormenta, che lo sentiamo dal ritmo respiratorio. Cambia completamente, perché è più naturale, meno trattenuto, no? Perché rilascia. La trattenuta non c'è un'implicazione muscolare, né tantomeno emotiva, non ci dovrebbe essere. Quindi è proprio, la persona scarica tutto questo e quindi ha un andamento respiratorio più regolare. È quello che potremmo fare attraverso, no, l'entrata in una condizione di rilassamento che si porta con sé la normalizzazione di alcune funzioni che sono andate magari un po' fuori giri. E quello respiratorio è una di quelle funzioni che va fuori giri. Ok? Plesso solare. Il plesso solare è un punto, che è questo, detta anche volgarmente bocca dello stomaco. È una zona che ha diverse implicazioni, sia meccaniche, perché lavora molto nell'ambito della respirazione, perché c'è il diaframma, e anche dal punto di vista neurologico è una zona che ha una sua innervazione che poi riparte e va a contattare gli organi interni, gli organi capi, tra cui il nostro benedetto e famigerato colon. Quindi è un esercizio, ad esempio, che porta enormi benefici nel rilascio, nell'aiutare la persona nel rilascio della tensione a livello dell'intestino. Ora, al di là degli aspetti più, diciamo, patologici, come può essere quello del colon irritabile, no? Anche rispetto alla digestione, perché un intestino più rilassato digerisce più velocemente, si gonfia di meno, quindi ha enormi funzioni, diciamo, di distensione a livello intestinale. L'esercizio del plesso solare, in cosa consiste questo? Nella attenzione a questo punto, come abbiamo detto, imparare a concentrare la focalizzazione su un punto e mollare, rilassare, rilasciare, abbandonare quella zona, che è una zona che tendenzialmente in momenti di forte carico emotivo tende a chiudersi. E neanche, il problema è che neanche ci accorgiamo noi di queste chiusure, le viviamo in modo, come dire, silente. Ultimo dei sei, della sequenza dei sei esercizi, è la fronte fresca. Il ciclo training autogeno si chiude dal corpo alla fronte, uguale mente, fronte uguale mente. Nel momento in cui tutta la parte corporea, quindi respiro, pesantezza, cuore, hanno, diciamo, acquisito una loro normalizzazione, sono tranquilli, ok? La mente può rinfrescarsi, cioè diradarsi. L'effetto è questa diradazione della mente, questo allentamento della mente che vaga senza nessuna, come dire, non incontra degli appigli, no? Cosa succede nel rimuginio? Che alla fine io incontro un sasso, no? Inciampo e mi, come dire, coinvolgo in questo scontro diretto col sasso. Invece nella modalità, diciamo, mente fresca, mente leggera, la mia mente è vaga, vaga senza incontrare ostacoli, resistenze, ok? Ogni volta che faccio un'immersione all'interno di questo tipo di esperienza, quello che vi consiglio, quello che ci consiglia il training autogeno è una ripresa energica, ok? Nel momento in cui sono così dentro di me e probabilmente ho anche acquisito un livello di rilassamento molto profondo, ok, adesso inizio a muovere le mani in modo energico, apro e chiudo, le spalle, le gambe, faccio un bel respiro e quando sono pronto, se ho gli occhi chiusi, li riapro, ok? Perché è importante fare una ripresa così netta e così precisa? Perché è importante creare una differenziazione tra quando sto fuori e quando sto dentro al training autogeno. Perché così facendo lo imparo di più e meglio. Perché lo riesco proprio a distinguere dallo stato di veglia attiva. Ok? Le applicazioni del training autogeno. Cioè dove... lo porto, no? Una volta che io, magari da operatore, sono diventato esperto in questa pratica, una volta che l'ho fatto, vuol dire, l'ho rifatto su di me, e quindi saprei come affrontare la conduzione di un'altra persona in questo percorso, dove lo porto? Gli ambiti del training autogeno sono tanti. Io vi dico, almeno i miei, quelli, diciamo, direttamente affrontati. Per circa 10 anni, continuo anche oggi, l'ho portato nell'ambito della psicoprofilassi del parto, che significa corsi preparto. Donne in gravidanza che si preparano al parto e magari attraverso l'utilizzo del training autogeno riescono a fare un lavoro concentrato sul corpo. Io non sono uno di quelli che pensa che il training autogeno sia utile al parto. Allora, questa è un'altra di quei misunderstanding un po' che girano dal 77 a oggi. Il training autogeno respiratorio, il cosiddetto RAT, è un'altra cosa, ma proprio un'altra cosa dal training autogeno. Ed è un allenamento impropriamente, ahimè, chiamato training autogeno respiratorio, perché non ha niente a che fare con il training autogeno. Chiaramente è un allenamento respiratorio finalizzato alla gestione del travaglio parto. Può servire a chi serve, a chi non serve, va bene. Quello che penso io invece nell'ambito della psicoprofilassi al parto e l'introduzione del training autogeno è che alla donna fa molto bene prendere contatto col corpo, iniziare a prendere contatto col corpo in previsione del lavoro poi che dovrà fare il momento in cui avrà a che fare con le contrazioni, col travaglio, quindi col momento del parto. Perché? Perché poi, vabbè, questo chiaramente implica conoscenze nell'ambito di questo settore, ci sono, diciamo, delle resistenze, no? Che possono esserci nel momento in cui la donna fa questa esperienza e bla 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 bla. Però diciamo che un lavoro importante che si può fare con il training ad oggi è questo contesto. Chiaramente un contesto che può essere, in cui può essere applicata questa tematica, chiaramente appannaggio dei professionisti, colleghi psicologi, è la terapia, ok? L'utilizzo del training autogeno nell'ambito dell'intervento sui disturbi dell'ansia o per lavorare su altri aspetti, ok? Altri contesti direttamente, come dire, vissuti, l'ambito dello sport. Per tanti anni ho lavorato come psicologo dello sport con diversi professionisti. Qui però voglio specificare, l'ho messo anche tra parentesi, secondo me il training autogeno ha una forte valenza nella sua capacità di favorire il recupero. Perché nello sport di alto livello, di altissimo livello, la questione fondamentale si gioca sulla velocità di recupero. Soprattutto quando si fanno poi gare una appresso all'altra. Io addirittura ho lavorato con la nazionale di pentathlon moderno, figuriamoci, quelli fanno 5 discipline in un giorno, quindi, come dire, hanno bisogno fortemente di velocizzare modalità di recupero. Stress, un altro ambito che mi porta a usare il training autogeno è quello dell'intervento in ambito aziendale. Quando vado a fare diciamo, interventi sullo stress lavoro correlato, che è un bisogno oggi delle aziende in virtù della legge 81 del 2008 su questi temi, io introduco queste cose stesse che vi ho detto a voi. Perché le persone hanno bisogno di capire come disattivare alcuni meccanismi di stress. E il training autogeno, con questo, diciamo, con questo apprendimento che favorisce, no? Di commutare l'attenzione dall'esterno all'interno in modo sempre più efficace, perché oggi abbiamo detto, ma se voi veramente, no, da stasera, no, iniziaste a cominciare un pochino, piano piano, cominciare un pochino a, vabbè, qualche minuto, questo concetto comincerà a essere più presente nella giornata, nella quotidianità, a dire, vabbè, adesso entro un attimino dentro di me e poi esco fuori e affronto le cose, ok? Quindi le persone, anche in ambito aziendale, hanno bisogno proprio di, poi esiste proprio una disciplina di stress management importante a livello mondiale. Una bibliografia nutrita su testi più divulgativi sulla pratica del training autogeno ve la consiglio e mi fermo qua con l'invito, perché comunque sono aspetti al di là delle questioni più teoriche, ma vorrei che voi capiste la rilevanza pratica e, come dire, di salute che tutte queste, come dire, parole portano con sé. Quindi mi piacerebbe che, insomma, da stasera, da domani anche, oppure da lunedì, certo il lunedì è sempre un inizio solito, no? Però quando vi va, abbiamo detto così, iniziare un pochino a portare attenzione su di voi. Grazie.